Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Ada Jerman.
Mi chiamo Ada Jerman, sono nata a Trieste, sono di famiglia slovena e sono nata nel 1926, precisamente il 6 ottobre. E nel 1943 mi è morto il papà e noi, io, mia madre e mio fratello, essendo anche in condizioni diciamo precarie economiche, in quanto il papà era morto, non c'era nessuna entrata lì, no. Siamo ospiti dai parenti di mia madre nel Goriziano, nel Coglio Goriziano, perché mia madre appunto è goriziana di nascita, di famiglia contadina. E siamo stati ospitati io in casa di una zia, mio fratello in casa di uno zio e mia madre in casa di un'altra zia, un pochino sparsi ma uniti nel stesso tempo. Dopo l'8 settembre, immediatamente, come per incanto, ancora oggi mi chiedo come e quando era tutto quanto preparato. A un certo momento si sono visti i primi, intanto c'era un fuggi-fuggi, erano il comune di Casteldobra in questo caso, e è stato lasciato libero, i funzionari che c'erano erano scappati. Dunque tutto questo del primo settembre era una cosa già preparata, forse io come ragazzina e tanti non sapevamo che questo fosse stato già preparato in anticipo, ed è evidente che era preparato in anticipo il malcontento e tutto quello che è successo, che poi dai libri storici se lo sa ancora meglio, no? Dunque, in quel momento, subito dopo l'8 settembre, si sono presentati come per incanto i partigiani con la stella rossa, con non si può dire una divisa, ma quelli che avevano avuto la fortuna di avere delle divise così militari, non saprei dire. Beh, in quel momento si sono manifestati i partigiani, si sono manifestati anche delle persone civili e si cominciava a avere dei meeting cosiddetti, quella volta si diceva meeting. Naturalmente era un'insurrezione praticamente, io direi un'insurrezione, ma l'entusiasmo che la gente aveva, e non parliamo dei giovani poi, sapendo che i tedeschi e i fascisti, non sta bene, là erano i civili che dirigevano diciamo, il comune, le scuole, eccetera, cioè, erano i fascisti italiani, no? E a questo punto, diciamo, per me era incominciata questo movimento di liberazione, anche se evidentemente preparato prima, no? E da quel momento, specialmente i giovani, con la dirigenza delle persone più preparate di prima già, cominciavamo a organizzarsi per la resistenza. Resistenza erano anche le cose più piccole, più modeste. Non era solo la resistenza quello di andare in montagna, di sparare, di avere dei collegamenti con i militari, eccetera, eccetera. Ma la resistenza era tutta quella che poteva nuocere ai tedeschi occupatori. Ciò vuol dire che da quel momento anche una piccola informazione che poi, operava come un tam-tam, anche con i bambini più piccoli, dalle collinette si vedeva, arriva una colonna di tedeschi, perché nota bene che subito dopo un momento, dopo l'8 settembre, dopo un momento di incertezza anche da parte dei tedeschi, si erano manifestati i tedeschi e con la massima ferocia, ho detto bene ferocia, ferocia giusto, sì, ecco, si erano manifestati. Allora, io ancora oggi mi domando come era questa nata, questa spontaneità tutti quanti. Non bisogna dimenticare che quella parte del Coglio era di popolazione slovena, era e tuttora, perché adesso è anche, diciamo, adesso è divisa dai confini, una parte è rimasta sotto l'Italia, una parte è andata oggi Slovenia, no? Dunque, in questa maniera io ho cominciato con la mia cugina, che eravamo in casa giovani, ho cominciato, diciamo, a collaborare in tutti i modi, tutti i modi, come ho detto prima, tutto, non so, facendo la staffetta, andando a informare tutto quello che si sapeva, e tutto era collegato, eravamo collegate da una all'altra, non era uno che lavorava, collegato, io per esempio portavo, non so, qualche cosa che dovevo portare a una persona, e sapevo e non sapevo che quella portava avanti, no? Fino ai vertici che dovevano sapere operare. Beh, questo era, diciamo, l'inizio. Io in concreto sono stata presa così, siccome ho detto, noi avevamo questa casa abbandonata qui, e di tanto in tanto, la mamma era abbastanza malata, c'era questa mia zia che la curava, e di tanto in tanto si veniva a Trieste per vedere se questa casa era aperta, era una casetta, insomma, ancora adesso esiste, no, la nostra casetta, e così venivo di tanto in tanto. E avevo anche in queste occasioni, da parte di queste organizzazioni giovanili innanzitutto, avevamo questi compiti di portare quel che si poteva. Andavi in farmacia e se vedevi che ti davano di più garze, comprale. Se vedevi che ti... qualunque cosa poteva venire, anche noi in casa si faceva dei biscotti in casa, su proprio in casa della mia cugina appunto. Allora si faceva la sera, magari andavano a dormire i genitori così, e non si faceva i biscotti, il pane biscottato, questo non si faceva il pacco e si mandava su, perché questo era per i partigiani feriti, per gli ospedali, anche naturalmente organizzati come si poteva, no? Beh, questo per ritornare al punto concreto, come e quando, e io sono venuta un giorno a Trieste, era circa, sì, prima della festa dei morti, ottobre, e vengo a Trieste e su nel mio rione, anzi così con molta, diciamo, circospezione, e parlavo con i miei amichetti, amici, robe 17, 18, 19 anni, però pensavo che fosse quasi un mistero, ma invece anche qui era già tutto, difatti ho saputo che l'amico Tiglio era andato dai partigiani. Poi mi rivolgo a una mia amica, una certa ninfa, che da poco tempo è anche morta, lei era impiegata al cantiere, e al cantiere o alla fabbrica macchine, non saprei dire esattamente, comunque uno di questi due stabilimenti a Sant'Andrea, no? Lei era impiegata. E allora anche là, sempre parlando attraverso questa, dico, sai, io dovrei portare qualche cosa, sono qui per casa, sì, privatamente dico, ma dovrei portare quello che posso, devo racimolare qui, carta di per ufficio, carta carbone, bende, garze, tutto quello che poteva servire, diciamo, ai partigiani, cioè alle formazioni partigiane, per dire, no? E lei era, per lei non era un mistero, ho capito subito che già in fabbrica e lavorava il movimento clandestino, no? E allora ho detto, senti, tu così che sei là, potresti procurarmi qualcosa di cancelleria, mi interessava, no? E ho detto, farò il possibile. E difatti la ninfa mi ha portato una, non era una risma completa, ma una mezza risma di carta ciclostile, che io, nota bene, e lo sempre lo ripeto, non sapevo neanche che fosse carta ciclostile. Dico la verità, non sapevo che ciclostile. Io d'altra parte mi ero procurata, pagando anche di tasca mia, della carta per datilografia, la carta semplice, quello che c'era, no? Perciò, insomma, in poche parole, io avevo in una sporta questo materiale, parte comperato, parte ricevuto dalla ninfa, che appunto era la carta ciclostile. Poi c'erano delle bende, della tintura d'olio, tutto quello che mi... Ecco, io avevo nella sporta tutte queste cose che sapevo, ma poi sapevamo soli per se stessi che dovevamo portare, fare qualcosa per il movimento. In questa occasione voglio ribadire anche questa questione. Non era solamente ti davano un ordine perché tu facevi parte di quell'organizzazione o come volevi dirla, ma era veramente che sentivamo in blocco, in massa di lavorare. E questo che io ribadisco sempre, più che ogni cosa, che poi certamente certi avevano anche dei compiti molto più impegnativi, compiti di, non so, di direzione, come vorrei dire, no? era che eravamo tutti compatti, perciò io, dico la verità, non ero un eroe, ma facevo parte di quella massa, di quel mosaico, potrei dire un mosaico, di quello che era tutto contro il nazifascismo. E io questo ribadisco e sottolineo, contro il nazifascismo. Allora, ritornando da Trieste, quel giorno mi ero fermata, nota bene, con la mamma, perché la mamma era molto malata quella volta, là. Mi sono fermata a Cornus perché là era la stazione ferroviaria, poi si prendeva la strada a piedi per andare verso il Coglio. Boh, c'era da Cornus ancora forse 1 o 2 chilometri, si poteva andare, era popolato, dopodiché c'erano già le tabelle Achtung Banditen, no? Ecco. Quelle tabelle, mi sembra più Achtung Banditen, non so se c'era qualche parola in più, non mi ricordo, ma questo di Achtung Banditen, la zona dei banditi, cioè, quella volta li chiamava, anche qua si li chiamava o ribelli o banditi, no? Ma molto, si adoperava molto ribelli anche, no? I ribelli partigiani. Beh, ecco, in quel momento là c'era una pattuglia di SS e mi sono imbattuta nella pattuglia, ma non solo io. Tutti quelli che andavamo verso quella zona, ed eravamo diverse persone, perché queste persone, anche del Coglio, la cittadina che faceva il gemocapo, che andavano a comprare qualcosa, era Cormons, e c'era la parte su del Coglio occidentale, diciamo così, e là era una zona molto ben, organizzata. E c'era una zona anche di operazioni, e c'erano specialmente, e là si faceva operazioni, diciamo, militaresche, non so come dire, sempre partigiane, anche tra i partigiani italiani e i partigiani garibaldini. Era un incontro molto ben riuscito e molto con una collaborazione ottima, ecco, direi, ma questo sono anche i libri di storia del movimento, che si può risalire, insomma, a questo. Bene, niente, a questo punto ci portano tutti in caserma, in una piccola caserma a Cormus, dei carabinieri, e questo tengo anche a dirlo, ci rinchiudono, ci consegnano i carabinieri, tengo a dirlo questo, ci hanno rinchiuso, e a me e alla mamma ci hanno separate, con raccomandazione ai carabinieri di non aprirci di non mettersi in contatto. Però tengo a dirlo che i carabinieri, appena erano usciti i tedeschi della SS, avevano chiuso dietro la porta e ci avevano lasciato liberi. Bisogna dire la verità, eravamo sette persone forse eravamo, no? E al momento che qualcuno suonava andavano a vedere e ci rinchiudevano nella cella. Questo devo dire a onore anche della nostra gente italiana, perciò era evidente che loro, i tedeschi non piacevano. Ecco, questo tengo a dirlo, sì. Niente, mi sembra che era una settimana circa in cella dei carabinieri, dopodiché invece il bello veniva dopo nelle carceri di Gorizia. Nelle carceri di Gorizia siamo state rinchiuse, una vera prigione, c'erano molte, molte persone, molte specialmente ragazze, sempre dei dintorni, tutta della parte goriziana. E là la prima cosa è l'interrogatorio. L'interrogatorio era con un interprete sloveno-italiano, e devo dire, tutto quello che mi è successo, loro volevano a tutti i costi sapere per chi lavoriamo. Io ho detto, ma no, facevo finta, cascavo delle nuvole, non lavoro per nessuno, e naturalmente tiravo fuori, come era vero, la storia anche della mia famiglia, che siamo dovuti venire via e così avanti, e tiravo fuori la questione che non esiste più il comune, ma che c'è il prete che fa anche se c'è da fare qualche domanda, in questa maniera io giustificavo che questo materiale che ho, che in fondo è per la parrocchia, perché non esiste più il comune. E fino a un certo punto l'avranno anche creduto, ma quando era venuta fuori la questione del ciclo stile, quella me l'hanno sbattuta in faccia. Ma io torno a ripetere, non avevo pensato, ma non sapevo neanche, quando la linfa mi aveva portato questo ciclo stile, e c'erano anche delle gomme, mi sembra, e anche delle matite, se non mi sbaglio, qualcosa, quello che ha potuto arraffare, diciamo così, no? E poi avevano sbattuto, ma questo tu lo sai questo, che sai che c'è una propaganda, c'è, noi sappiamo tutto, allora cominciavano con questa terrorizzare, noi sappiamo tutto di te, anche delle famiglie, ma sì, va bene, sapete tutto, e so che sapete, non è così, insomma, mi arrangiavo abbastanza a cercare di giustificarmi più o meno, ma sempre con questa del prete, mi fate ridere anche adesso, quando dico, ma come mi è venuta in testa quella del prete, no? Così, no? Che poi il prete era anche per noi, quel prete che era lassù. Ecco, a questo punto mi hanno dato, devo dire solo una cosa, dici, perché noi sappiamo, mi hanno dato uno schiaffo, casco da una parte, ritorno su, mi ha dato un altro, questi erano i due schiaffoni che ho ricevuto, devo dire di più, non mi hanno fatto, no? Una manierazza. No?
Ecco, scusata, quando è accaduto questo?
Questo è accaduto gli ultimi giorni di ottobre, gli ultimi giorni di ottobre. Ecco, cioè, gli ultimi giorni di ottobre, primi di novembre, adesso...
Di che anno?
Sì, no. 44. Ecco, ho fatto un paio di giorni nelle carceri di Gorizia, la mamma era fortunatamente l'avevano lasciata fuori, perché mia madre stava appena in piedi. Era abbattuta della morte di mio padre, ma poi anche i nervi le avevano prese, era molto male, è stata una fortuna che insomma si era ripresa, grazie a questa mia zia anche. E la mamma l'avevano lasciato fuori così, poi i parenti mi avevano contattato, perché c'erano un'infinità di parenti che venivano a portare qualcosa da mangiare, che poi le suore ci portavano e così avanti, ma... il primo novembre, sempre mi dimentico, sempre, no, il primo novembre, il 2 novembre, perché al 6 siamo arrivati in Germania, non mi ricordo esattamente se era il 2 o 3, comunque alla sera venne una suora nella stanza, là nella cella, che era abbastanza grande, e con una lista, e per domani mattina preparate queste partono, e ero anch'io con queste, e naturalmente noi, eravamo convinti, sì, andiamo a lavorare, andiamo in una fabbrica, saranno le baracche, perché si sapeva che c'erano queste baracche di questi civili che lavoravano, e questo per noi era già la prigionia, diciamo così, se vogliamo dirlo. Mai, e poi mai, avremmo potuto immaginare qualche cosa di più tremendo. E tutte quante, ognuna come poteva, aveva qualcosa di caldo, di indumenti caldi, perché tutti cercavano in qualche modo i genitori, i familiari, tutti avevamo la nostra valigia, insomma, mi ricordo un vestito caldo di mia madre, e l'ultimo momento prima di andare fuori dalla cella, mia mamma mi si era presa dalla mano un anello che aveva ancora il fidanzamento di mio padre, e me l'aveva dato, ha detto non si sa mai perché... Probabilmente lei aveva più esperienze e ha pensato con un pezzetto d'oro, no, ecco, e mi aveva dato quell'anellino. Io di oro avevo solamente quell'anellino che mi aveva dato la mamma all'ultimo momento e gli orecchini che avevo da bambina d'oro addosso, non avevo altro, perché neanche non avevamo, per dire la verità. Ecco, e siamo partite io sono partita da Gorizia con il carro merci, prima su un torpedone militare, mi sembra, fino alla stazione, poi su questo carro merci, carro bestiame, e ci siamo collegati, diciamo, siamo incontrati con il carro che veniva da Trieste. Ma noi, questi di Goliziano, eravamo nel nostro carro, erano due di questi carri, ecco. Così, al 6 dicembre, dopo peripezie, 4 giorni di viaggio, sì, tra fermate, sì, poi ci hanno dato, sì, qua ancora erano un pochino, diciamo, queste che ci accompagnavano, che poi c'erano queste delle brigate nere, proprio che italiani che ci accompagnavano, sì. E, ci hanno fatto anche scendere, mi sembra, a Udine, c'era un bar, non so se era della stazione, non mi ricordo più esattamente, no? E ci hanno dato un tè o qualcosa. Poi ci hanno fatto, e poi si doveva fermarsi perché c'erano i bombardamenti durante il tragitto, e so che si fermava su dei binari morti, e là si aspettava, insomma, quanto davano loro il via per il proseguimento. E beh, fino a là penso che c'era ancora un po' di speranza di arrivare a una meta, non certamente paradiso, ma almeno così. Quando siamo arrivati verso sera all'imbrunire, davanti l'ingresso di Ravensbrück era terrificante, in una parola. In quel momento c'è caduta tutto il morale, quelle speranze che solo i giovani possono avere, quell'ottimismo che solo i giovani possono avere, che non vedono il pericolo, la bruttura, tanta bruttura davanti. In quel momento era finito tutto. Allora ci hanno fatto entrare e scendere con i nostri bagagli, con le nostre valigie, no? Ci hanno fatto scendere, ci hanno fatto entrare dentro in questo lager, era sull'imbrunire, non era ancora notte completa, tutto nero, grigio, difatti io non ricordo dal lager i colori, il grigio, il nero, anche per il fatto che anche il cielo era grigio perché era inverno, dunque questo è il colore come quei vecchi film neri. Non ci hanno fatto entrare in una baracca, ma bensì in una tenda. Questa tenda, che qualcuno dice la tenda nera, io questa non la potrei definire, perché non ho visto se era nera, se era quella di cui parlano, però era una tenda, perché si vede che non avevano baracche, roba a disposizione più, no. E là, in quel momento, in quella notte, abbiamo capito che non c'era più speranza di avere né gli indumenti né il nostro mangiare, perché avevamo tutto, qualche barattolo di marmellata, tutto quello che si poteva avere anche durante il tempo della guerra, così, no. E quella notte abbiamo cominciato a aprire e mangiare tutto quello che si aveva, un po' sonnecchiare là per terra, e qualcuno ha buttato questi barattoli che era, ha buttato oltre perché vedevamo. E io penso, questo è un mio pensiero, che forse l'impatto al di fuori di questa, forse era ancora migliore di quello che abbiamo visto dopo, no? Dopo. E così si è anche buttato qualche barattolo perché era qualcuna che poi raccoglievano. Abbiamo capito, diciamo. Io dico per me, ma penso che più o meno sia uguale. Da quel momento ho capito che bisognava solo subire. E chi dice ribellarsi non lo credo. Io non lo credo, almeno in quelle condizioni, io ero in dicembre, arrivata su, in ottobre, come ho detto, all'estate, così. Alla mattina, il solito, non so se è il caso che ritorno a raccontare la solita cosa, perché era il solito sistema di vestiti, ti spogliavano tutto, ti rasavano, ti tosavano i capelli, a me no, avevo i capelli corti e non mano, specialmente si divertivano se avevi trecce, capelli belli, poi c'era qualcuna che veniva anche dalle prigioni che aveva anche i pidocchi, diciamo così, loro sempre in nome della pulizia, come a me non mi hanno tagliato, li avevo anche corti, mi ricordo molto bene. Niente, la solita vestizione, ti spogliavano tutti, passavi in un defilé, era un triste defilé. Io a 18 anni non avevo mai visto una donna nuda, mai, perché in casa no, e fuori tantomeno. Dunque non sapevo neanche, tranne il mio corpo, non conoscevo i corpi neanche di, perché era anche un pudore, erano i periodi del pudore che voi sapete, almeno per quelli che non c'era come adesso, insomma, è inutile parlarlo, no? Perciò eravamo molto, ogni donna aveva, si copriva, no? Ah, in quel momento non c'erano più da fare niente. Quello passavi, era un triste defilé infernale. Passavi con le mani, avevi le braccia alzate perché ti guardavano sotto le ascelle, ti rasavano e ti guardavano evidentemente. Se avevi anche qualche bestia, beh. Ti trovavi completamente nuda. E poi c'erano anche degli uomini, non c'erano solo le donne. Quando ero io c'erano tre o quattro uomini seduti su una panca e passavi. Questo me le ricordo, le donne però parlo sempre per il caso mio, le donne, il caso mio è per tutte quelle che erano quella volta con me, no? Quella volta erano le donne che ti guardavano con una specie di come direi, di una affabilità falsa, diciamo così, no? E ti toglievano quello che avevi di oro addosso. Io avevo, come dico, questi due orecchini piccoli che penso che ero, non so, della cresima, ma proprio piccoli orecchini, e l'anello della mamma. E questo me l'avevano tolto, se qualcuno aveva di più, insomma, no? Ecco, e passavi in questa famosa stanza delle docce, che era come una palestra grande, rustica, con tante docce. Passavi, passavi la doccia, tornavi fuori da una parte e ti consegnavano un asciugamano ruvido, un grigiastro, e quello che capitava di vestire. Io e in quelle nostre, questo nostro gruppo non avevamo più rigato, perché evidentemente non avevano più i vestiti. Allora ci davano dei vestiti civili, acconciati in una maniera che erano peggio di quelli rigati, no? E se volete vi dico anche com'era. Io avevo ricevuto un paio di mutandoni, una sottoveste, i calzettoni me li avevano lasciati i miei, quelli che ero partita. Avevo un paio di calzettoni di lana, quelli me li avevano lasciati, non mi ricordo i particolari, ma questi erano i miei. Ma avevano dato un paio di scarpe trovate là alla rinfusa, che avevano i due numeri più grandi, non i zoccoli, un paio di scarpe. E poi avevano dato un vestitino di cotone verdino di velluto rigato, con davanti e dietro una croce a X fatta con la vernice, perciò indellebile. Sopra un cappottino blu, ritagliata la schiena e inserita una stoffetta molto leggera verdina, che non aveva niente da fare con sto cappottino. E davanti la stessa cosa, sul davanti, tagliato il davanti, inserita anche questa stessa. Perciò eri uno spaventapasseri che ti vedevano a mille miglia, perciò no, bloccato dappertutto, a parte che poi, per quanto riguarda le fughe, neanche sognarsi. Beh, questo era il primo impatto, ma il terribile era, ma questo lo penso dopo, non l'ho pensato, come mai in un'Europa poteva esistere, in mezzo all'Europa, un pianeta infernale? Come mai nessuno ha fatto niente, non so, russi, americani, tutti con i loro servizi, che non parliamo anche dei servizi segreti, e poi poi diciamo, se oggi si conosce molte cose, chissà anche quanti contatti segreti tra di loro, chissà, no, dico io, ma era un pianeta infernale. Questo posso dire in una parola che non si può dire, descrivere altrimenti, com'era tutta questa organizzazione con questi grandi pianeti e con questi piccoli satelliti attorno. Non c'era meglio o peggio, il sistema era uguale dappertutto per quanto riguarda i lager di sterminio. Poi c'erano quelli di lavoro, erano migliori perché almeno potevano andare fuori, avevano lo stesso un rapporto più civile, ma parliamo di questi. Perciò dico, questa era la situazione delle. Poi ormai anche, diciamo, era la fine del 44, naturalmente c'era sempre anche gli eventi bellici venivano avanti e di conseguenza cominciava a mancare la luce, non sapevano, e poi non sapevano più cosa fare con questi che erano eliminati man mano che venivano eliminati, ma c'erano sempre pieno, era sempre pieno, era sempre pieno. Allora, per farla breve, io a Ravensbrück non c'erano più un letto, un giaciglio per persona. Non esisteva più un giaciglio, perché erano tre giacigli, non due, a Castello, ma tre, uno vicino all'altro. C'erano tre. In un giaciglio eravamo in tre persone. Quando sono venuta io con questo, io e tutto questo mio gruppo, non parlo perché non ero la singola, naturalmente. Allora c'erano, non mi ricordo il numero della baracca, però potrei parlare con qualcuna, non mi ricordo il numero della baracca, no, io non avevo quella, neanche quella mi ricordo, so circa, non mi ricordo neanche quella, dico che sono delle cose che potevi portartele dietro, che quelle non le portare, beh, insomma adesso 92.000 era erotti, questo sì mi ricordo, su 92.000. Beh, dico, eravamo in tre e ci siamo messe così come si poteva, una di più. Ma non si era così, vestite come eravamo. Alla mattina, quando c'era il primo, non si sapeva se erano le 3, le 4, la mattina, le 5, che ora sapeva? Raus, Austen, Raus, Los, Raus, Austen, tre parole malefiche che ci hanno accompagnato fino alla fine dei lager. Austen, Los e Raus, fuori, svelto, alzarsi. Quella mattina ci siamo alzate, ci siamo scaraventate giù da queste alzate, come eravamo. Sotto di me c'era un'ebrea, so che penzolava alla sera ha parlato ancora con me, che mi chiedeva da dove venivo, non so se era tedesca, non era italiana, mi sembra. E la mattina io scendo dal letto e vedo questa gamba, questo braccio tumefatto, tutto blu, era morta, insomma, no? Scendevamo, ma non era il tempo, non mi dicono nessuno che era il tempo di avere pietà, perché dovevi fuggire sempre, continuamente fuggire. Tu dovevi essere sempre, almeno c'erano dei momenti, che non era il tempo, tu non potevi, fuori, raus, schnell, raus, no? Boh, si andava su questo appello a me, si andava in quei gabinetti, che la baracca, il gabinetto e la brodaglia che ti portavano aveva tutto un odore nauseante, tutto lo stesso odore, perché se una cosa mi ricordo, io sono molto delicata agli odori, più che così una sensibilità agli odori, no, mi ricordo di quegli odori. Era come una cosa garba e nauseante, non so, una cosa nauseante. Ma dopo ti abitui a tutto, naturalmente, non c'è. Questo era, diciamo, il primo impatto del lago di Ravensbrück. Dopo, per farla breve perché è inutile, dopo andavamo, queste ultime arrivate, naturalmente, all'appello, sempre per 5, come sapete già, non ho raccontato sempre la solita storia, no? Davanti c'era il Plaza Pelle, tutte per 5, incolonnate, tutte per 5, tutte ferme come mummie quando venivano a fare la conta, eccetera. Dopodiché, quelle che erano prima sapevano già dove andare, questo qua, noi che eravamo l'ultima, si aspettava sempre di essere mandate a un lavoro. Venivano, sceglievano, ti potevano mandare a portare via i morti, ti potevano mandare alle cucine a pulire, ti potevano mandare, indifferente. Noi ci mandavano, facevano un gruppo, erano le russe anche, mi ricordo proprio delle russe, e ci mandavano fuori dal lager in una specie palude, direi io, no? Perché questa terra grigia, paludosa praticamente, non ho mai capito perché ci facessero mettere questa terra con le pale nella carriola e portare in un altro posto. Io non ho mai capito. Beh, dopo un po' di tempo, siamo alla mattina, sempre in attesa dopo l'appello di essere mandate a qualche lavoro, perché dovevi star là, finché non... Vediamo capitare una delle Auserin, perché Auserin servono le ausiliari e le SS che erano, no, nei campi, con una nuova Auserin, e vediamo arrivare verso la nostra colonna dove eravamo in attesa là, sempre ancora incolonnate per 5. E si fermano davanti a noi e guardano, parlottano un po' e cominciano, diciamo, selezionare all'inverso, le meglio tirar fuori, diciamo, no? Perché era evidente che se... E tirano fuori di queste nostre qua di triecine che eravamo insieme, un 10 e un altro 7 circa, russo, francesi, non so. E abbiamo capito, siamo andati di nuovo a farsi la doccia, naturalmente, per disinfettarci, no? Ci hanno dato però quegli stessi abiti, solo disinfettati. Ci hanno dato un pezzo di pane, là, qualcosa, era un po' di margherina, quelle cose che usavano dare, un pezzetto di una specie di salame, no? E siamo andati così, così diciamo, a trasporto, il transport. Allora, a sto punto non sapevamo niente, ma eravamo come intontite, non avevamo neanche la voglia di parlare, di fare delle congiunture, niente, dicevamo, stavamo là, e con questa nuova Auserin, che era una bestia, siamo andati alla stazione di Ravensbrück, e di là abbiamo attraversato Berlino, questo mi ricordo, era naturalmente tutto abbrunito, perché era coprifuoco, no? Insomma, quello mi ricordo che era Berlin, ma non se mi direste quale era, no. E abbiamo, non so, verso le 9 di sera, penso, siamo entrati in questo lager, Arbeitslager, di Belgic, che dopo, ritornando a casa, perché non sapevo dove siamo, guardando a casa ben ben le carte geografiche, anzi una carta geografica più locale, più topografica che geografica, perché era un paesino, si vede una cittadina, e poi l'ho individuata anche adesso, che era 3 anni fa che ero a Berlino e a Ravensbrück, no? Perché c'è anche quella. Insomma, abbiamo attraversato questo paesino di Belzig e fuori dal paese c'era il lager, questo lager era una miniatura, diciamo, del lager, è una miniatura. Nonostante le torrette, il fil di ferro, i cani, e le baracche con i numeri, tutto, nonostante tutto, ci parve un paradiso. Perché? Era almeno ognuna, erano i letti a castello, ma almeno ognuna aveva questo letto. E poi il paradosso di questo loro sistema. Da una parte eri una, vorrei dire una parola, ma insomma lo dico, eri proprio niente, no? Eri, anzi più che niente, eri un rifiuto per non dire un'altra parola. D'altra parte volevano pulizia, ordine, no? E difatti in queste stube c'erano questi letti, non mi ricordo, una ventina penso che eravamo in quella stube. C'erano questi letti, ognuno due a due. E c'era un gancio anche dove dovevi appendere i tuoi vestiti. E allora vedere così, e questo pagliericcio, perché avevi una coperta sotto, una sopra, non lenzuole, una copertina sotto e sotto, però doveva essere perfettamente come nelle caserme quando esigeva una cosa. Allora a questo punto ci parve veramente molto meglio, e in effetti era, diciamo, se pensi che la... No. Però la solita solfa, a quell'ora ti portavano, e dopo... c'era la questione di andare in fabbrica. Si lavorava quella volta ancora in piena produzione, direi. La fabbrica era a 2 chilometri fuori della baracca, a piedi, dentro in un bosco, non la vedevi perché erano pini, abeti, eccetera. E poi ti facevano la sistemazione quando e come, e cominciavi a lavorare. 9 giorni consecutivi, non dico 6 o 7 come di solito, 9, poi 2 giorni di riposo, questi sì, dopo 2 giorni di riposo, per così dire riposano, 9 giorni tu lavoravi, 24, la fabbrica lavorava, 24, la veranda era tutta vetrata, fuori, davanti alla veranda, di nuovo in piedi senza mangiare. Ma come, non so come, passata la mezz'ora del cosiddetto rancio, diciamo, di nuovo in fabbrica. Arriviamo la sera a casa, nel lager, di nuovo niente per quelle, perché eravamo tacitate di sabotaggio, niente. Mi ricordo, questa c'era la mia amica Malci, che adesso purtroppo sta molto male, lei si dava da fare quello che poteva e aveva fatto una cosa, almeno per me, non mi ricordo per le altre come erano in altre, parlo per me in questo momento. Era andata da una certa Resi, era una slovena che faceva la cuoca, ed era andata a pregarla: ti prego Resi, almeno un pezzettino di pane, perché guarda, è così. E questa Resi, nonostante tutte quelle che lavoravano in questo o nel magazzino del vestiario o nelle cucine, poi fra loro si anche aiutavano, magari prendevano un pezzo di denda, insomma. Questa Malci mi aveva, tramite questa Resi, procurato una fetta di pane, quel pan nero, quel pan così. E quella sera io ho mangiato, questo dico per me, non so le altre come c'erano, perché non erano tutte della mia stessa baracca, no? Non erano tutte della mia stessa baracca. Ecco, questo era uno delle cose particolari, diciamo, no? Diciamo delle cose particolari.
Scusata, ti ricordi il nome della fabbrica per caso?
No. No, ma hanno già chiesto anche quelli, non mi ricordo, però non è certo una cosa, chi vuole saperlo, non è certo una cosa segreta. Era a Belzig, la fabbrica era a 2 chilometri in un bosco, c'era questa fabbrica di munizioni.
E dicevi che c'erano anche dei civili.
E c'erano anche dei civili, perché a Belzig c'era anche una, diciamo, accampamento, non saprei come dire, una baraccopoli, non mi ricordo quante erano le baracche, e vicino al nostro, perché noi eravamo chiuse, c'erano dei civili, sì. Perciò dico, non dovrebbe essere molto difficile, penso che qualcuno abbia questo nome, come si chiamava la fabbrica. Era a Belzig, questo sicuro, fix und fertig, dice il tedesco.
E lì si è rimasta quanto, Ada?
E lì siamo rimasti in quel lager fino all'evacuazione. Dopo la fabbrica però ha cessato di operare, e la fabbrica ha cessato di operare quando cominciavano i bombardamenti. Allora in quel momento noi non siamo andati, e questo era aprile, non siamo andati più in fabbrica, e anche diciamo così il comportamento delle tedesche, delle Hauserin stesse, non che era, non so, di grande, questo sarebbe anche assurdo, di affabilità, no? Ma c'era un momento di lasciate più alle blockove, diciamo così, alle famose capo-block, no? E allora ci portavano a fare prima di tutto di pulire le baracche, di mettere fuori questi pagliericci di truccioli, no? Che c'erano, ecco, ci facevano fare le portare fuori così, tutte queste robe. Ci facevano fare delle aiole, capirai, delle aiole in questa fabbrica. E ci facevano andare fuori, ecco, là cominciavamo dalla prima volta fuori dal lager. Sempre in colonnate, ma di giorno, ma non più in fabbrica, non so, lungo la ferrovia, perché c'era anche bosco, a raccogliere delle stecche, delle legname che cadavano, così, no? Questi lavori così, no?
Ecco, lì si è rimasta fino all'evacuazione, che è
L'evacuazione,
avvenuta quando?
la fabbrica, il momento cruciale che anche i tedeschi l'avevano capito, ormai si sentivano già le voci perché c'erano certe prigioniere, diciamo così, che cominciavano ad andare sempre accompagnate, non libere, fuori a prendere per esempio la Malchi, questa sempre ti parlo di questa mia amica, e era andata una volta col carro, sempre con quelle, a prendere il pane fuori, si vede che l'avevano fatto in qualche forno, non so. Lei mi diceva, io non sono mai stata fuori, ma lei sì. Allora dice, e già tra queste prigioniere già si sentiva le voci, così erano quelle che erano della cucina, per esempio, che avevano possibilità di fare, sentivano già, e poi c'erano. Si sentiva il rombo dei cannoni, si sentivano, e si diceva, ma sono i russi, sono questi, sono i russi venivano da questa parte. E allora verso il 23 aprile cominciava a essere l'allarme, anche proprio l'allarme per i tedeschi stessi, perché sapevano che ormai non c'era più via di scampo. E appunto noi vedevamo perché. Momento sempre nel lager, ma momento così con un recinto di fiori, di siepi, di qui, c'erano queste un paio di baracche che c'erano le abitazioni di questi comandanti, di queste che erano insomma, queste che erano, come ho detto, un comandante, una comandante, e poi c'erano queste Hauserin che portavano la divisa militare con gli stivaloni alti, con la rivoltella, avevano sì, avevano una pistola, vediamoci. E si cominciava a vedere un certo trambusto, si cominciava a vedere qualcuna che andava via con la valigia, si cominciava a vedere, sì, ma solo una mi sembra che era andata via, ma poi si dice, sì, ma va via, sì, ma poi c'erano le voci, ma mi sembra che è malata, se queste cose. A un certo punto però avevamo visto che dalle baracche, le loro abitazioni, diciamo, si cominciava a portare via bauli, cesti e roba. Allora avevamo capito che qui l'ora è scoccata. E in quel momento, a un certo momento, questo era il diario che mi riferisco, a un certo momento non c'erano più le Hauserin nel campo, e neanche in cucina, e neanche qui, non c'erano più. A un certo momento, capirai, fame, ma cosa si poteva avere? Se si poteva trovare un pezzo di pane e qualche patata, o qualche rava, questo era tutto. E allora, vedendo questo movimento da parte di queste Hauserin, qualcuno aveva, specialmente le russe, erano corse in cucina a prendere qualcosa. E c'era questa russa, una ragazzina, Dio mio, avrà avuto 20 anni, sì o no, che anche lei era corsa assieme alle altre. E in quel momento il comandante si era reso conto che bisognava riprendere le redini, che non era il caso di arrendersi, capirai. E allora te lo vedi capitare nel lager, con la pistola in pugno, sparare per aria, come matto era, sai. E queste ragazze che correvano via dalla cucina, la cucina era un pochino chiusa, le baracche erano sotto, era un momento così su, in una piccola erta, no? E allora vedi correva dietro, e questa ragazzina correva con queste due patate. E noi, questo non l'ho scritto nel diario, io ho scritto forse proprio qui, era passata davanti me e le altre, e lui correva dietro a questa ragazzina, perché lei non era, chissà, teneva queste due patate, forse non le aveva lasciate di mano. Lui era venuto in baracca, lei si era buttata sotto il lettino, no? E lui gli aveva sparato in testa, sotto la baracca, e queste due patate erano scivolate per terra, e questo riva di sangue, avrà avuto 20 anni, queste sono le cose, ma eravamo impietrite, guarda, impietrite, basta, io so, se mi dimandi, ma non c'era reazione, non c'era reazione, perché non avevi la forza di reagire, né la forza fisica, ed avevi il terrore. Questo è proprio il lato cruento che io avevo, questo che avevo visto io con i miei occhi. Non parlo di quelle che dicevano, ho visto questo o quell'altro, non mi piace parlare di quelle che avevo visto gli altri, non mi piace, perché ognuno racconta la sua storia, e qualcuno si immagina anche quello, dice anche quello degli altri, ma era talmente tutto certo quel modo di tutti e di una e di tutti, capisci, queste, no? E questo l'ho visto io, e parlo di questo che ho visto io, e basta. E poi, come ho detto, ci siamo andati via in colonnate, sempre per 5, perché questo era il numero 5.
Allora, fuori. Accennavi al diario.
Sì, accennavo al diario. Ed ma è qui quello
tu che... l'hai trovato quel diario lì?
Questo è un Tagebuch, cioè diario in tedesco, che io l'ho trovato fuori dal lager. Non so esattamente dove, erano tante di quelle cose buttate, qualcuno l'avrà buttato, o qualcuno avrà rovistato in qualche casa, sai com'era tutto? Era ormai tutto allo sfacello. E io questo qua, non so esattamente in qualche posto l'ho trovato, non mi ricordo, ho trovato questo, l'ho trovato nuovo, non era scritto niente, era nuovo, ecco questo è questo. Ecco, scrive Tagebuch, era nuovo perfettamente, poi io ho scritto qui, ecco, poi si vede anche la prima, io ho scritto qua il mio nome e cognome, con il mio indirizzo di una volta e così, era nuovo perfettamente, non era niente scritto, doveva essere di qualche, non so, studente, ragazzina, non so di chi poteva essere questa roba qua, no? Non so, era comunque proprio, diciamo, vergine, assolutamente non toccato. E io, però, queste ultime... giorni che avevo fatto quel piccolo, l'avevo fatto nel lager stesso, perché ormai eravamo là, e l'avevo fatto su una carta, che poi non so neanche chi mi aveva dato questo pezzo di matita, perché c'era un pezzetto di matita, e poi si arrangiava, qualcuno ti dava così, si arrangiava anche di avere qualche ago, qualche cosa del genere, no? E non so neanche chi mi avesse dato quel pezzo di matita, e mi ricordo che era un pezzetto di matita, e gli avevo scritto su questa carta, che noi l'avevamo presa dei sacchi, erano dei sacchi di carta, che si usava anche nella fabbrica, insomma, una carta grezza, così. E però, torno a ripetere, invece di portare nell'originale con questa, io l'avevo così da diligente, mi sembrava più bello mettere così, e l'avevo ricopiato là in questi giorni, subito dopo l'evacuazione, non a casa, intendiamoci, e allora io l'ho riscritto qua, anche 23 aprile 45, ecco, 23 aprile 45, come dice, poi il 24 aprile, poi il 25, e poi finisce il 26 aprile, siamo proprio lì, questa mattina ci viene a servire, perché siamo passati subito sotto la Croce Rossa internazionale, non siamo passati subito sotto gli inglesi,
ma hanno appunto il tuo diario,
sì.
No?
Te lo leggo dal giorno 23, quel giorno che si cominciava... È una cosa molto puerile, ragazzi, come ero anch'io, insomma, al tempo. Posso leggerlo?
Certo.
Già da giorni, questo è il 23 aprile del 45, già da giorni non si lavora più. Imminente si aspetta l'avanzamento in Belgio dei russi o angloamericani. Tutti siamo in uno stato d'animo ansioso e nervoso. Noi prigioniere siamo esauste dalla fame. Abbiamo mangiato soltanto mezzo litro di zuppa, ossia acqua calda, il giorno precedente, senza una briciola di pane. Guardandoci in viso, Ci vediamo ombre, scheletri, non più un corpo di donna. Eppure oggi brilla nei nostri occhi un'insolita luce di contentezza. Siamo certe di essere presto alla fine delle nostre tribolazioni, o perlomeno di finire di essere le schiave. Ma guarda, ho usato le schiave dei tedeschi, e di questo sono testimoni i rombi dei cannoni che segnano la repentina avanzata dei nostri liberatori. Questo era il 23 aprile.
Ecco, scusa un attimo, scusa.
Testimonianza?
Sì, prego.
La riprendo. Il 24 aprile del 45, un altro giorno pieno di eventi, le nostre ufficiali, ossia le nostre aguzzine, hanno sgomberato la loro baracca, portando in fretta tutti i loro bauli fuori dal lager. Diventa una confusione generale e a tale vista noi prigionieri non siamo più in noi della gioia. La cucina è stata abbandonata. Le più ardite, le russe, vi si lanciano all'assalto del pane. Dopo qualche ora, però, i superiori riprendono le briglie. Davanti alla cucina viene messa una sentinella. Il comandante, come forsennato, minacciando con la pistola, sparando più volte, e da qui nasce un fatto raccapricciante, che ci ha scosso tutte. Difatti una giovane ventenne russa rimane vittima, una pallottola alla tempia la colpisce, e ciò perché il comandante le aveva vista portare delle patate dalla cucina. Questo è quel dettaglio che ve l'ho spiegato prima, che l'aveva colpita nella baracca quando si era rifugiata sotto il letto, diciamo sotto la brandala. All'appello, che avviene poco dopo, il comandante ci fa interpretare in diverse lingue che chiunque commetterà una minima disobbedienza sarà fredato da lui stesso. Dopo di ciò ci fa incolonnare e così si evacua il lager. Dopo circa 20 chilometri di cammino, la notte è già alta, in prossimità ad un bosco ci fermiamo per pernottare. Il tempo è piovoso, tutto è bagnato. Questa è la notte che noi abbiamo passato nel bosco. Non so se vi interessa anche il giorno 25. Allo spuntare del giorno si riprende la marcia, pane e altro zero. Di frequente molte donne cadono, sfinite dalla debolezza e la stanchezza. Non è permesso soccorrerle, vengono abbandonate. Noi sempre avanti, ma la forza ci manca. Finalmente arriviamo in una città, la cittadina, Altegrabov, e scorgiamo già gli accampamenti di un altro lager. Abbiamo percorso circa 35 chilometri. Siamo portati in un accampamento e consegnati ai soldati della Wehrmacht. È mezzogiorno, ma non abbiamo ancora mangiato niente, nessuna cosa dal mezzogiorno del giorno precedente. Vinte dalla stanchezza, ci stendiamo sul prato, aspettando dietro promessa il pane. Le ore passano, ma non arriva niente. Verso sera arriva la comandante che con i suoi più sgarbati modi ci fa mettere in fila per riprendere la marcia. Piangendo guidiamo, ma le gambe non ci reggono. Dopo circa un chilometro di strada ci lasciano riposare. Mangiamo erba e frumento del campo. Molte donne cadono e continuano a cadere. A questo punto interviene la Croce Rossa belga. Giungono le autolettighe a raccogliere un'infinità di ammalate. Ormai la comandante e il comandante non hanno più alcuna autorità su di noi e di fronte al personale della Croce Rossa sono intimoriti. Arrivano altre macchine e ci portano i pacchetti viveri americani. Vi è una grazia di Dio. Ci sediamo e mangiamo. I soldati della Croce Rossa sono molto premurosi con noi. Intervengono anche degli italiani che ci portano della galletta. Dopo essere ristorate, ritorniamo sui nostri passi e ci dirigiamo verso uno stallone che viene accomodato con paglia, alla meno peggio, per questa sera stessa siamo passate sotto la protezione della Croce Rossa e siamo libere. Questo è l'ultimo proprio, e abbiamo passato la notte in questa stalla e naturalmente questo non ho scritto perché si vede che non avevo neanche, ormai eravamo già euforiche così, ma poi dopo aver, questo pacchetto era distribuito in 4 lezioni, non era tutto il pacco, ma naturalmente era una conseguenza terribile perché quasi tutti avevano una diarrea tremenda, no, dopo, no. Insomma, queste sono le cose che avete già sentito di tante altre, insomma, no, sì.
E il tuo ritorno, Ada?
Il mio ritorno è stato così, tutta un'avventura, come siamo, non sono state tutte, così un arrangiarsi, diciamo, no? Più che un'avventura, no? E allora abbiamo incontrato anche, man mano facendo la strada, c'erano dei soccorsi, delle emergenze che ci davano di questi pacchetti, no, perché, anzi qua volevo dire, noi a un certo momento siamo state consegnate perché da una parte venivano gli angloamericani e noi in quel momento eravamo sotto gli angloamericani, ma a un certo momento, a un certo punto, non so esattamente dire l'ubicazione, erano, perché eravamo sempre nelle vicinanze di Berlino, un po' sotto, no, diciamo, erano venuti avanti i russi e noi siamo passati sotto i russi, sotto territorio russo, ecco. Allora, in quel momento, ci si arrangiava come si poteva, erano delle scuole libere, abbiamo visto degli istituti, ci facevano entrare là, c'erano anche delle scuole militari, per esempio abbiamo capito che erano scuole, e là c'erano le docce e così, e ci davano dei pacchetti, insomma, in certo qual modo. Poi noi abbiamo conosciuto nel frattempo, che si riunivano tutti questi che tornavano a casa, abbiamo conosciuto anche dei nostri ragazzi italiani che erano anche militari italiani, perciò non proprio in più o meno nelle stesse condizioni, ma insomma non nelle nostre. Ma, e allora così ci siamo riuniti in un bel gruppo. C'erano qua di Monfalcone, di Trieste, i nostri ragazzi, abbiamo sentito che sono di Trieste, capirei tutte queste cose, e ci siamo uniti a loro, eravamo una ventina, e man mano andavamo avanti secondo le indicazioni che ci davano anche questi posti di ristoro, perché era una cosa tutta accomodata, secondo me, organizzata man mano che veniva avanti, non saprei dire così. E, beh, questi che eravamo noi, diciamo, nessuno ha avuto dei mali di poter essere, di questi che ci siamo poi in fondo, no? Ci siamo perdute dopo tutte quelle che eravamo, molte sono andate a finire in ospedale, ma questi che eravamo, insomma, in grado di continuare, ci eravamo riuniti in questi gruppi e così abbiamo fatto la strada assieme e con l'aiuto della Croce Rossa, delle parti locali, anche dei comuni, delle istituzioni locali, non saprei dire neanche io chi. E siamo venuti attraverso la Cecoslovacchia, prima fino a Dresda, mi ricordo Dresda era bombardata fra di una mucchia di macerie, no? Ecco, da Wittenberg giù per l'Elba con una barca, poi da là con mezzi di fortuna sempre ferroviari, ecco così, poi siamo passati in Cecoslovacchia. Della Cecoslovacchia sempre così con mezzi di fortuna, sempre ferroviari avanti fino a Bratislava, da Bratislava sempre con questo gruppo e da Bratislava a Vienna, da Vienna abbiamo attraversato il Danubio su un ponte rotto, erano solamente le colonne ma si poteva attraversare. Siamo arrivati a Vienna, sempre questo gruppo, diciamo così, fatto fatiscente proprio, no? E poi là a Vienna eravamo sotto la protezione, siamo stati accolti perché c'erano questi gruppi di Croce Rossa che accoglievano questi gruppi, eravamo in certo qual modo, questi gruppi erano in certo qual modo assistiti, qualche volta meglio, qualche volta peggio, ma insomma assistiti durante il ritorno. E poi a Vienna eravamo sotto protezione, sotto, diciamo, l'assistenza della Croce Rossa Jugoslava. Di là abbiamo preso un treno regolare, che ci hanno dato anche un lascia passare, che io lo tengo, l'ho ancora sempre come documento, e sì, perché è una dimostrazione dove venivo anche, regolare proprio, da Vienna per Maribor giù, per la Slovenia, e fino a Trieste. Al 29 giugno sono arrivata a casa il 29 giugno. Sì, e gli altri erano ancora peggio perché erano rimaste negli ospedali, peggio, una parte erano bene guardate così, no? Ma insomma noi avevamo questa forza fisica
scusata, nella tua famiglia?
Ecco. Allora arrivo a casa, arriviamo a casa in condizioni, potete immaginare, c'era ancora il coprifuoco a Trieste, 29 giugno, perché noi siamo arrivati a Trieste, alla stazione di Trieste, questi, chi conoscevo, chi non conoscevo, erano molti questi che ritornavano, e quella sera so che dovevamo fermarsi in stazione perché c'era il coprifuoco, e non si poteva uscire, così abbiamo passato ancora quella notte in stazione di Trieste, che erano i baccoli che camminavano e giravano, capirai, insomma, appena finita la guerra cosa poteva essere, no? Sporche, perché naturalmente cosa si poteva pensare? Beh, insomma, ognuna poi ciao ciao, ognuna cercava, non vedeva l'ora di tornare alle proprie case. Anche in quel momento quasi quasi, guarda, ci si dimenticava di tutte queste nostre compagne vissute a fianco, tutte quante, l'obiettivo era la casa, tornare a casa, no? E allora, però io non sapevo neanche se trovavo mia madre in quanto io l'avevo lasciata fuori nel... Però era la vicina di casa che aveva anche le chiavi della casetta nostra, così. E allora mi incammino a piedi, appena finito, presto presto, perché mi vergognavo sinceramente che mi incontrasse qualcuno, ero anche con capelli di 2 centimetri, nota bene, no? E arrivo a casa e trovo come trovo la mamma che ancora andava a far legna nel bosco, quello che era rimasto, perché non c'era elettricità in certi punti. Io pensavo c'erano gli americani, ci dicevano, no? Che sarà il caffè, sarà tutto, invece non c'era niente, insomma, no? Perché nel frattempo erano già arrivati gli angloamericani, 29 giugno erano gli angloamericani, no? Insomma, trovo la mamma, e beh, felice, contenta di quello. Però mi dice... Io non sapevo di mio fratello, però Nini è anche in Germania. Allora, beh, mamma, arriveranno tutti, sai, capirai l'entusiasmo, la gioia, arriveranno. Arriverà, e giorno per giorno arrivavano questi, arrivavano quegli altri, arrivavano questi terzi, tanto qui ci davano anche dell'assistenza, ci davano dei pacchi, no? Ma così, e sai, per me era la gioia di essere tornata a casa, ma era 18 anni, 19 anni, ragazzi miei, ma immaginate la gioia, eravamo vincitori, ci sembrava che adesso tutto sarebbe stato miele e latte, tutto bello, ma anche questa gioia non era solo la questione materiale, proprio veramente anche questa gioia di aver vinto il nazifascismo. Perché questa era il nazifascismo, era questo che ha fatto tutto, perché tutte le colpe sono del nazifascismo. E qualche volta si confonde a volte i tedeschi, gli italiani, ma il nazifascismo, il sistema, l'ideologia e innanzitutto, diciamo, la loro dittatura malvagia e disumana. Ecco, e così passarono i giorni. Noi... La gioventù di qua si era subito organizzata, c'erano i meeting, c'erano, insomma, c'era un'area di festa di liberazione. Siamo subito organizzati subito nelle organizzazioni giovanili antifasciste. Poi c'era il Partito Comunista che aveva in mano una specie di egemonia, diciamo così, non che tutti la pensassero così, intendiamo, no? Intendiamoci che a Trieste c'erano, ma in quel momento là la maggioranza, la forza era nostra, dobbiamo ammetterlo e devono anche ammetterlo, perché erano certi, erano anche terrorizzati, specialmente se avevano... Ma che poi c'erano anche, disgraziatamente, come in tutte queste cose, avvengano anche dei fatti spiacevoli che poi non erano anche colpa, non so solo perché eri impiegato in uno quello, insomma, magari no, ma in quel momento, ma quando sono venuta io ormai era già passata, diciamo così, era già calmata tutta la... tanto, diciamo, questo, almeno quel che mi riguarda, non, si era già, diciamo, normalizzato questo rapporto, no? Poi c'erano altre... enti che non so. E perciò no, e poi c'erano balli, c'erano le sagre, c'era questa stella rossa, c'era e tutte queste parole, questi slogan, ma c'era un tripudio di gioia, ragazzi miei. E io, sai, ho lavorato per la gioventù antifascista, per la gioventù comunista, per tutte queste cose che in quel momento mi sembravano giuste, vere, ma poi c'era anche una... arrivare a una conquista di qualche cosa, no? Di così, ecco. E c'era la gioia di chi vince, no? E dico la verità, oggi lo dico con tanto dolore proprio, dolore che mi fa male proprio fisicamente. Cioè, tu non pensa ai dolori di quelle madri che aspettavano i suoi figli, di quelle donne che aspettavano i suoi mariti, di quei luti che erano dappertutto. E oggi lo penso, che terribile, era una gioia da una parte ed era un dolore tremendo per quei vuoti che avevano lasciato tutta questa gente, ma per chi, per cosa? E cosa volete ragazzi, non si può pensare oggi, non dico, io non sono il tipo e penso che la maggioranza di odiare, ma non dimenticare. Non dimenticare, odiare no, perché l'odio è già un sentimento che non ti dà pace. Ma il ricordo è un'altra cosa.
Ada, ma voi avete aspettato, tu e la mamma avete aspettato tuo fratello?
Sempre, tutta la vita.
E non è tornato?
Tutta la vita.
Sai il campo dove è stato portato?
Sì, a Mauthausen.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e Deportazione.